Bene, vogliamo leggere insieme la prima parte. È stata vincere nelle piccole cose e abbiamo visto Giuseppe che ha vinto nella sua situazione familiare, pur avendo una famiglia molto difficile, egli stesso è diventato un esempio. Ha vinto portando un messaggio difficile che avrebbe determinato poi l'odio dei fratelli, e poi ha vinto ovviamente nel prendersi cura di tutta quanta la sua famiglia. Adesso leggeremo dal versetto 1 del capitolo 39 fino al versetto 12. Il tema che vedremo in questo secondo studio è vivere in condizioni difficili. In verità, dal versetto 1 al versetto, tutta quanta fino alla fine del versetto 23, quindi tutto il capitolo 39, se noi volessimo dividerlo, questo capitolo, lo divideremmo in tre parti. Tre condizioni difficili. La prima condizione, la prova, dove Dio forma Giuseppe. La seconda condizione, la tentazione, dove Dio rende stabile, fermo Giuseppe. E la terza condizione, la persecuzione, dove Dio sostiene Giuseppe, è con Giuseppe anche nelle sue difficoltà. Dal versetto 1 al versetto 6 è la parte della prova, dal versetto 7 al versetto 20, scusate, al versetto, vi ho detto 12, la parte della tentazione, e la terza condizione difficile è la parte della persecuzione, dal versetto 13 fino alla fine. Spesso ci ritroviamo a dire questa frase, è vero? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ed è una frase che Paolo disse in una circostanza particolare quando si trovava in carcere. Ed è interessante in questa epistola, l'epistola ai Filippesi, che viene sempre etichettata come l'epistola della gioia, ed è vero, c'è anche un altro aspetto, è anche l'epistola di chi vuole fare, di chi vuole servire, di chi trova modo e maniera per servire il Signore. E in queste condizioni Paolo dice: la mia condizione non è stata d'intralcio al Vangelo, anzi, il fatto che io sono stato incarcerato, il fatto che ogni giorno mi chiamano, il fatto che ogni giorno io possa testimoniare del Signore, ha determinato un risveglio nei fratelli che sanno questo fatto. E tanti fratelli, vedendo la mia condizione, si sono risvegliati nella fede e annunciano con franchezza la parola di Dio. Dice: però mi trovo nel bisogno. Voi avete fatto bene, in ogni caso voi dovete sapere che io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. È una frase che spesso diciamo, ma quello che a volte trascuriamo, e quello propedeutico che viene prima, è il versetto precedente. Cosa significa io posso ogni cosa? Ci sono campi d'applicazione che ogni cosa esclude? No. Ogni cosa è ogni cosa. Ma il versetto precedente ci fa capire bene il contesto in cui Paolo ha detto questo versetto. Ed è il contesto della scuola di Dio. Lì dove ci sono delle materie che nessuno di noi vorrebbe imparare o si sognerebbe di imparare. Nessuno di noi vorrebbe imparare mai la materia della prova. E spesso ci troviamo a far fronte con una materia difficile che è quella della tentazione. E non vorremmo nemmeno sederci in un'aula dove c'è la persecuzione. Eppure Paolo ci sta dicendo che egli ha imparato in condizioni estreme. Ha imparato a vivere in queste condizioni. Ha imparato a vedere la mano del Signore in queste circostanze e in queste condizioni. E E sono le condizioni della vita in cui ognuno di noi potrebbe trovarsi. Ognuno di noi potrebbe trovarsi, anche se magari questo non succede, perché c'è qualcuno che provvede per voi, però potremmo trovarci in queste situazioni. E lì sono le situazioni che ci dicono di che pasta siamo fatti, ossia che ci fanno capire il nostro spessore spirituale. E Paolo, siccome ha vissuto tutto questo, dice: io posso ogni cosa, ossia quello che dicevamo prima. Non sono le situazioni che condizionano il credente, ma è il credente che condiziona le situazioni. E in queste situazioni, veramente, chi dà prova di sé, di essere un credente in queste circostanze, dà una grande testimonianza dell'impronta di Dio nella sua vita, cioè di quello che Dio ha fatto realmente nella sua vita. Vogliamo leggere dal versetto 1 al versetto 12. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che ce l'avevano condotto, perché come tutti quanti voi, se avete letto la storia di Giuseppe, sapete che i fratelli l'hanno venduto per 20 pezzi d'argento. Qualcuno dice: perché proprio 20? Era 4 volte il prezzo del primogenito. Per riscattare un primogenito bisognava pagare 5 pezzi d'argento. Siccome i primogeniti erano scaduti dal primo al quarto, lui fu riscattato al prezzo di 4 primogeniti, ma con un prezzo irrisorio. Facendo dei calcoli, meno di 200 euro attuali. A volte questo è il prezzo di fratelli fedeli, ma peggio ancora, a volte questo è il prezzo degli uomini che Dio sceglie. Ovviamente il prezzo che noi stimiamo, perché non vogliamo riconoscere la persona che Dio indica e che ci farà del bene. E quindi che cosa facciamo? Li svendiamo. E questa è una grave, veramente una grave pecca che spesso ognuno di noi ha. Spesso magari in chiesa abbiamo un bravo anziano, un bravo fratello che guida i giovani, o una brava sorella che ha un bellissimo dono di esortazione a tu per tu, eppure non ci rendiamo conto della ricchezza che abbiamo, di quale dono Dio ci ha fatto, arricchendoci con la presenza di questi fratelli. Questi uomini, i fratelli di Giuseppe, lo hanno svenduto davvero per poco. E Giuseppe così si trova in Egitto, e c'è una frase bellissima che ricorre diverse volte nella storia di Giuseppe: il Signore era con Giuseppe. A lui riusciva bene ogni cosa, e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva, e Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Ma dal momento che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amor di Giuseppe, e la benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva, in casa e in campagna. E Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe e non si occupava più di nulla, tranne del cibo che mangiava. Giuseppe era avvenente e di bell'aspetto. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: «Unisciti a me!» Ma egli rifiutò e disse alla donna del suo padrone, alla moglie del suo padrone: «Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? E benché gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. E un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, e lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: «Unisciti a me». Egli le lasciò in mano la veste e fuggì. È interessante, anche cronologicamente, inquadrare Giuseppe e nella vita, nelle vicende che ha vissuto. Egli arrivò in Egitto a 17 anni e probabilmente restò in casa di Potifar da 17 anni fino a 25-26 anni. Questo è il periodo che riguardano queste vicende. È il periodo che riguarda i giovani di 17 ai 25 anni. Non so se avete visto ultimamente su internet o da qualche altra parte quelle vicende giudiziarie riguardanti quei bambini che venivano sottratti ai genitori. Vi è mai capitato di vedere un po'? Purtroppo a me è capitato di vederli, quasi involontariamente. E nell'apprendere, nel rendermi conto di quanta sofferenza c'è in questi bambini che venivano strappati letteralmente dai genitori per essere messi in case famiglie o da qualche altra parte, e vedere negli occhi la disperazione, il pianto, le urla, l'angoscia di questi bambini, vi devo confessare che per diversi giorni non ho chiuso occhio. A Giuseppe successe la stessa cosa. Più avanti vedremo, quando i fratelli sono alla sua presenza e non sanno che lui li sta ascoltando, loro dicono letteralmente, questo ci viene addosso perché tanti anni fa noi abbiamo fatto un torto a nostro fratello, noi abbiamo visto la sua angoscia ma non ci siamo interessati, abbiamo visto che ci supplicava ma a noi non è interessato nulla, l'abbiamo venduto lo stesso. Giuseppe subì tutto questo a motivo del suo rapporto con il padre, della sua obbedienza al Signore e di un messaggio scomodo che portò. Vedete, vivere secondo la volontà di Dio, onorando il Signore, costa, anche quando gli altri ti deprezzano, costa tanto. Ma la cosa qui che ci consola, su tutte, c'è una frase che dice: il Signore era con Giuseppe. E vedete, la vita di Giuseppe è un po' così. Agli occhi dei tanti poteva sembrare veramente una vita finita. Se voi prendete questi ragazzi che vengono strappati dalle mani dei genitori, hanno tanti problemi, ma problemi seri. E sono dei problemi che si portano avanti per tutta una vita, perché hanno subito l'abbandono, perché hanno paura e vivono costantemente nella paura, nell'insicurezza, perché hanno provato l'angoscia, la rabbia, l'umiliazione e alcuni di loro cadono pure in depressione. Questo poteva essere l'ambiente emotivo in cui Giuseppe si trovava a vivere in Egitto. Eppure dice una cosa: il Signore era con lui. Ma la straordinarietà di questa frase sta nel fatto che Dio non solo si aspetta un rapporto personale tuo con lui, ma egli vuole avere un rapporto personale con te. Sta dicendo la Scrittura che il Signore si preoccupava ed era in modo personale, si preoccupava in modo personale di una singola persona. Questo ci fa capire che tutte queste cose che vedi qua sullo sfondo e tutti questi sentimenti che forse avrei provato, forse ancora non provi o non proverai mai, e io me lo auguro, ok? Dio li conosce. Dio conosce la tua situazione, Dio sa come ti senti in questo momento, Dio sa le delusioni che hai avuto in questa vita, Dio sa tutte le tue paure, Dio conosce la rabbia e le umiliazioni, o sa anche se sei depresso. A volte sapete che cosa fanno i depressi? A volte anche prima di buttarsi magari di un balcone, vivono una vita il più normale possibile. Possibilmente la sera prima e poi la tragedia. Dio conosce tutto della tua vita. Ed egli è con Giuseppe per fare una cosa, quella che nel Salmo 23 c'è scritto mi ristora l'anima, in realtà lì è mi restaura la vita. Dio è il restauratore di ogni vita. E non importa quanto questa vita si stia sbriciolando per gli altri, o quando tu non valga niente per gli altri, ma per Dio sei importante. Ed egli si prende cura personalmente di te. Ma c'è un problema. C'è scritto che qui Giuseppe gli riusciva tutto quello che faceva. Tutto ciò che Giuseppe faceva gli riusciva. Ma c'è un problema. Come fa a riuscirti qualcosa se prima non hai la pace nel cuore? Quello che Dio aveva fatto con Giuseppe, aveva asciugato le sue lacrime, perché egli è un Dio che asciuga le tue lacrime. Aveva consolato il suo cuore, perché egli è un Dio di ogni consolazione. Ogni consolazione. Trovate una situazione drammatica in cui Dio non consola. Hai perso una persona cara? Dio consola. Sei stata abbandonata, lasciata? Dio consola. Hai avuto una forte delusione? Dio consola. Hai una situazione drammatica? Dio asciuga le tue lacrime. Però egli ci mette in una condizione per formarci. E una metafora molto, come dire, calzante del processo di formazione che Giuseppe ha avuto in queste tre fasi è proprio quello della forgiatura. Sapete che cos'è la forgiatura, no? C'è scritto nella scrittura che un uomo forgia un altro uomo, interpretando. Che cos'è la forgiatura? È un processo attraverso il quale un pezzo di ferro, facciamo un esempio, non soltanto prende una forma determinata che vuole il fabbro, ma soprattutto viene forgiato, appunto, lavorato per un uso particolare. Questa è la forgiatura. E Dio sta formando e forgiando Giuseppe per un compito particolare. E non abbiamo avuto il tempo, ma lo possiamo dire adesso, che mentre Giuseppe portava questa rivelazione alla sua famiglia, Dio stava esponendo il piano per loro e per lui. Ossia, Dio stava facendo vedere chiara quella che era la volontà per la famiglia, per i suoi fratelli, ma anche per lui, ognuno secondo il proprio ruolo. Ma l'importante è essere all'interno di questo piano e muoversi all'interno del piano che Dio ha preparato per te. Ma per raggiungere l'obiettivo e affinché Giuseppe fosse uno strumento che avesse una forma particolare, ma anche un uso particolare, qual era lo scopo? La salvezza di tutta la sua famiglia. Dio fece passare Giuseppe attraverso queste tre fasi molto difficili. La forgiatura è fatta di tre parti. Consentitemi questa finestra illustrativa. La prima parte è la prova del fuoco, chiamata anche ricottura, in cui questo metallo, che ha una forma, può essere anche informe, viene messo nel fuoco. Poi c'è la seconda fase, che è la battitura, in cui il metallo viene colpito, ma non soltanto, vedremo. E poi c'è la terza fase, la tempera. Dopo queste tre fasi, il pezzo, lo strumento, è pronto per l'uso che Dio vuole fare, o che il fabbro, diremo, vuole fare. La ricottura. A che cosa serve la ricottura? Avete mai messo la mano sul fuoco? E nel fuoco? Ce l'avete mai messa? Guardate un attimo, ma subito la tua mano assume un aspetto che non ti piacerà. Vedete, la ricottura serve, nel caso dei metalli, a renderli più morbidi. Ossia il fuoco opera all'interno, questa prova del fuoco, questa prova, in modo tale che noi dentro diventiamo delle persone migliori. Quando ci capitano delle cose che non vorremmo, allora riusciamo a capire, a comprendere, a diventare più sensibili, a rivolgerci verso gli altri con un atteggiamento molto diverso. Perché noi abbiamo capito che cosa significa in quel momento soffrire. E vedete, il fuoco brucia, però Dio aveva stabilito per Giuseppe un periodo in cui lui doveva passare attraverso queste prove. Quando noi veniamo a contatto con certe esperienze, allora riceviamo una forma e soprattutto una nuova struttura. Ieri sera si parlava con alcuni di voi e si diceva che a volte, se non viviamo certe esperienze, non ci rendiamo conto di alcune verità bibliche importanti. Ma qualcuno dice: ma che cosa serve soffrire? Perché Dio per forza deve permettere la prova? Innanzitutto, Dio permette la prova perché nella prova vedrai la mano di Dio all'opera. E ti renderai conto che umanamente sarebbe stato impossibile uscirne, ma Dio ha operato e l'ha fatto per te. Nella prova vedi la tua fede come viene davvero, testata, se è una fede autentica. Perché ci vogliono le situazioni giuste per vedere di che pasta siamo fatti. E il Signore permette la prova affinché noi, venendo fuori da essa, possiamo glorificare il Suo nome. È qualcosa di incredibile. Ma la cosa più bella è che quando noi soffriamo e viviamo la prova, Dio è lì con noi. Dio non ci abbandona. È interessante questo contrasto. I fratelli l'hanno venduto, gli ismaeliti l'hanno venduto, ma Dio non ti abbandona mai. Dio non ti delude mai, perché Egli è l'Iddio di ogni consolazione. Poi c'è la seconda fase, che è quella forse più dura da sopportare. Ed è l'abbattitura. Sapete la cosa più dura dell'abbattitura qual è? Non è tanto dare i colpi col martello, ma è mantenere in quella posizione. E quando Dio ti vuole dare una forma particolare, quando Dio ti vuole imprimere dei colpi particolari per darti un aspetto spirituale che glorifichi il Suo nome, allora ti terrà fermo in una certa posizione. E lo so che è scomodo, ma lì il Signore imprimerà una forma che sarà utile per l'uso che Lui vorrà farne. Il posizionamento è una parte importante, perché questo pezzo di ferro incandescente dove si trova? Si dice tra un'incudine e un martello. Ed è dura trovarsi tra un'incudine e un martello, perché lì si ricevono i colpi più duri. Ma poi abbiamo anche una forma sempre più simile alla sua. Perché? Perché Gesù non è venuto su questa terra a farsi una passeggiata, ma ha sofferto. E c'è un passo della scrittura che mi tocca, che ancora non riesco a comprendere bene, che dice che egli imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. È una cosa straordinaria. Gesù fu su quella croce, lì, in quella posizione. E sapete quanto è straziante stare sulla croce? Per uno scopo particolare, per la nostra salvezza. E poi c'è la rastrematura, è un termine strano, non lo conoscevo. Sapete a che cosa serve la rastrematura? A sgonfiarci. E il gonfiore nella parola di Dio spesso viene associato a un peccato. Quale peccato? L'orgoglio. E Dio conosce i modi per sgonfiarci. Dio conosce i modi, fosse anche un'umiliazione, fosse anche una condizione che ci fa arrossire, un flop. Dio conosce i modi, le maniere. E infine, c'è la tempera. Questo è il momento in cui Dio ci toglie da quella condizione, dalla prova, perché siamo pronti per essere usati da Lui. E Giacomo cosa dice? Fratelli, rattristatevi quando siete in, venite a trovarvi in mezzo a svariate prove. Cosa dice? Gioite, siate felici quando vi trovate in mezzo a svariate prove. Ma e la tempera serve a farti conservare la forma e a prepararti per l'uso. Ma c'è una cosa interessante in questo passo che abbiamo letto. Come faccio ad essere sicuro che Dio è veramente con me? Ossia, come faccio a dire e a rendere mia questa frase che il Signore era veramente con Giuseppe? 1, versetto 2. Se il Signore è veramente con te, avete letto? Il Signore era con Giuseppe e gli riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Se il Signore è veramente con te, la prima cosa che ti distinguerà dagli altri è che tu porti frutto. E questa è una cosa imprescindibile. Se Dio è con te, tu porterai frutto, per un semplice fatto, che Dio ti ha equipaggiato con un dono, con un ministero, con un campo d'azione che ti farà portare frutto. Perché Egli vuole che noi portiamo frutti, perché Egli vuole che noi siamo dei rami fruttiferi. La seconda cosa che vediamo al versetto 3 e 4, c'è scritto che il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Prima abbiamo letto che gli riusciva bene, no? Tutto gli riusciva bene. Adesso troviamo un'altra cosa che indica abbondanza. Qual è? Come c'è scritto? Prosperare, che indica un'abbondanza a 360 gradi. E in questi versetti, per capire, quello che ci fa capire che il Signore è con noi è il nostro progresso. Dio non ci ha dato un dono o una vita spirituale che deve rimanere sempre piatta. Così, no. Ma come dice la Scrittura, il tuo progresso sia noto a tutti. Che significa a tutti? Solo i fratelli? Questo era un fratello di Giuseppe, era un credente, questo Potifar, eppure si rese conto che quest'uomo era un uomo di Dio. E quello che faceva non era frutto soltanto delle sue capacità, ma c'era la mano di Dio. Era qualcosa che veniva dall'alto. Questa ricchezza che lui portava in casa di Potifar e che i fratelli hanno rifiutato, Potifar si accorse che veniva dall'alto. Terzo, versetto 6, Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe e non si occupava più di nulla, tranne del cibo che mangiava. Cosa fece di Giuseppe Potifar? Lo mise sopra tutta la sua casa. E cosa fece il Signore per quest'uomo che ha riconosciuto che lì c'era un uomo di Dio, che gli altri non avevano riconosciuto? C'è qualcosa di ancora più abbondante, di prosperare. La benedizione di Dio su tutto quello che Potifar possedeva. Sulla sua vita, sulla sua famiglia, sul suo bestiame, sui suoi possedimenti, sulle sue terre, tutto quello che Potifar aveva era stato benedetto dal Signore. Qual è il terzo punto? Per vedere se il Signore è con noi, dobbiamo essere dei buoni amministratori di quello che ci è stato affidato. Abbiamo detto all'inizio che forse il Signore ci ha affidato poche cose. Bene, sii un buon amministratore in quelle cose che il Signore ti ha affidato. Giuseppe uscì dalla prova come strumento utile. E qui c'è una verità fondamentale nella parola di Dio. Quando noi rifiutiamo le benedizioni che Dio vuole dare attraverso l'uomo che lui ha scelto, queste benedizioni vanno altrove. Quando noi non riconosciamo che il nostro anziano è per la nostra assemblea una fonte di benedizione, per la nostra assemblea una ricchezza, o quel fratello o quella sorella è una ricchezza, allora queste benedizioni, si può correre il rischio che queste benedizioni vanno da qualche altra parte. Ma proprio nel momento in cui Giuseppe uscì, no, da questa prova, tra l'incudine e il martello, si presenta per lui un momento davvero difficile. Cosa significa essere un buon amministratore? Ossia, curare nei minimi particolari le cose che ti sono state affidate. Ma forse tu ti guardi e dici: io ho 17 anni, ho 22 anni, ho 23 anni, non è che mi sia stato affidato un granché. Eppure il Signore ti ha affidato tre cose molto importanti. Il tempo. Sei un buon amministratore del tuo tempo? Il tuo cuore. Proteggi il tuo cuore. Lo amministri in una maniera giusta? E soprattutto, il Signore ti ha affidato un corpo. Sei un buon amministratore del tuo corpo? Noi come esseri tripartiti abbiamo anima, corpo e spirito. E ogni parte ha bisogno della sua cura particolare, della propria cura particolare. Il corpo lo conosciamo, lo curiamo, no? Ma a volte lo usiamo in maniera impropria, e vedremo successivamente. L'anima, i sentimenti, la parte delle emozioni, della volontà, dove si forma il nostro carattere. E anche lì a volte siamo superficiali nella cura di quello che il Signore ci ha affidato. E che dire del nostro spirito? La parte più nobile dove ognuno di noi entra in relazione con il Signore. Anche qui a volte trascuriamo un tempo utile che è quello dello studio della parola, della preghiera, del vivere la comunione con i fratelli. Giuseppe fu un buon amministratore, non soltanto della casa di Potifar, ma della propria vita. A volte troviamo delle persone che sono dei buoni amministratori, dei grandi amministratori, delle aziende che sono state affidate, ma dei pessimi amministratori della propria vita. mentre Giuseppe cura la sua mente, cura il suo corpo e cura il suo spirito. Il secondo contesto in cui dobbiamo vincere, e che può essere una condizione davvero difficile, è quella della tentazione. C'è un'espressione che mi fa davvero rabbrividire. La moglie di Potifar gli mise gli occhi addosso. E mi ricordo un po' quello che nella Genesi il Signore disse a Caino, no? Guarda che il peccato ha lo sguardo rivolto verso di te. I suoi desideri sono rivolti verso di te. Attenzione, io ti sto avvertendo. Ma tu domina. Vedete, noi abbiamo dei nemici acerrimi, che sono la carne, il mondo e il nemico per eccellenza, che è Satana, vero? E ci troviamo a combattere contro questi nemici. Ma la cosa che la Bibbia ci fa capire è che nemmeno il diavolo conosce le risorse dei figli di Dio, dei veri servi del Signore. Era convinto che Giobbe, no? Di che cosa era convinto Satana? Che l'avrebbe rinnegato. È successo? Assolutamente no. Assolutamente no. I figli di Dio possono onorare il Signore. E vorrei con voi analizzare un po' quella che è la risposta di Giuseppe alla moglie di Potifar. Questo è un imperativo. Questa era la padrona di casa. Questa era la signora del padrone di casa. E quando si rivolge a Giuseppe, non gli fa una domanda di vorresti tu? No. Gli dice in maniera categorica, gli ordina e dice unisciti a me. E Giuseppe dai versetti 8 fino al versetto 12 mette in atto una serie di passi che sono i passi che noi dobbiamo mettere in atto di fronte alla tentazione. Vedete, la tentazione ha più o meno sempre lo stesso meccanismo. Sempre lo stesso meccanismo. Cioè arriva lì dove tu sei più debole. Ok? E se voi leggete dal versetto 8, dice, ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone, ecco il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla ha vietato se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? La prima parte di quello che abbiamo letto, quando Giuseppe dice, ecco il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa, e che di fronte alla tentazione egli mette quella che era la sua nuova condizione come resistenza al peccato. Io in questa casa sono libero. E quando uno è libero, Giuseppe sta dicendo, non risento della tua influenza, o non mi piego a quello che tu dici, perché io in questa casa ho ricevuto la facoltà di fare quello che voglio. E anche se tu mi ordini di piegarmi a te, io non lo faccio, perché sono stato liberato da quella condizione. E adesso posso scegliere quello che devo fare. Ed è una cosa straordinaria, perché anche noi siamo stati liberati. Noi siamo stati liberati dal potere del peccato. Sicuramente non dalla sua influenza. Qualcuno ha detto, io non posso impedire che gli uccelli volino sul mio capo. È vero? Non ce la facciamo a fare questo. Ma possiamo fare una cosa in maniera determinante. Possiamo impedirgli di farsi il nido sulla nostra testa. E così Giuseppe, in vista di quella libertà che il padrone gli aveva accordato, egli sceglie e rifiuta e si sottrae. E il primo step di fronte alla tentazione è quello di dire proprio no, assolutamente no. Ma la seconda cosa molto interessante, a mio avviso, è quella che Giuseppe dice: in questa casa egli non è più grande di me. Potifar aveva dato a Giuseppe una posizione e un'autorità tale da poter anche disobbedire agli ordini di questa donna. Perché lui dice: il mio padrone non è più grande di me. E il Signore ci ha dato l'autorità di sottrarci alle tentazioni della carne. E di quale peccato in modo particolare sta parlando qui la Bibbia? Del peccato di immoralità. Sta parlando dell'adulterio, della fornicazione, dell'uso improprio del nostro corpo. Ricordate, cari giovani, e so che qui tocco un tasto particolare perché tanti di voi si sentono sconfitti, perché non riescono ad essere dei buoni amministratori del proprio corpo, perché non riescono ad essere dei buoni amministratori della propria mente, e perché non riescono, anche se, e sono convinto, che tanti di voi piangono davanti al Signore, tanti di voi sinceramente vorrebbero liberarsi dei peccati della carne e dall'immoralità, ma forse non capite che il Signore vi ha resi veramente liberi e voi potete scegliere come Giuseppe e dire no, rigettare, rifiutare il peccato. Perché Dio ti ha posto in una posizione e con un'autorità di possedere il tuo corpo in santità e onore, come la Scrittura ci dice. Ma la terza cosa bella che troviamo in questa risposta è la parte spirituale che Giuseppe mette davanti a questa donna. Egli dice, ancora una volta: come potrei peccare contro Dio? Egli amava il Signore sopra ogni altra cosa e sapeva che quel gesto e quella condotta sarebbero stati, o sarebbe stato, un'offesa grave al Signore. E in questo passo vediamo un ragazzo dai 17 ai 25 anni che ha vinto perché è stato un buon amministratore della sua mente, del suo cuore e del suo corpo. È ovvio, ragazzi, la Bibbia dice in Proverbi che nessuno si metterà del fuoco nel petto senza bruciarsi. È normale che se voi non preservate la vostra mente e non preservate i vostri occhi da immagini che possono stimolare i vostri sensi, allora vi sentirete sempre sconfitti. Se voi non sapete amministrare bene il vostro tempo e se voi non sapete guardare bene con i vostri occhi, allora sicuramente sarete influenzati da questo punto di vista e sarà molto più difficile vincere nelle tentazioni. La prima fase della reazione di Giuseppe a questa proposta di questa donna fu un secco no, rifiuto del peccato assoluto. Ma Giuseppe mette in atto anche altre strategie. Perché come il peccato mette in atto, la tentazione mette in atto delle strategie, noi come figli di Dio abbiamo dei modi e abbiamo soprattutto la capacità di resistere, perché il Signore ci dà le armi per resistere. C'è scritto: prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere e restare in piedi nel giorno malvagio. Ed è interessante la terza cosa che troviamo dalle risposte di Giuseppe. Dio non solo ti dà la libertà di scegliere, non solo ti dà l'autorità e la posizione per resistere, ma ti dà anche la forza per farlo. Avete letto il versetto 10? Qui c'è l'insistenza del peccato. Nel versetto 10 c'è scritto: benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Cosa significa questo versetto? Che il peccato può anche insistere. Ma qui Giuseppe non soltanto ha detto no precedentemente, ma sta confermando il suo no di fronte all'insistenza del peccato. E in Deuteronomio 30:11 c'è scritto questo comandamento, ossia conservate il vostro corpo in santità ed onore. Nel nostro caso non è troppo difficile per te. So che tanti di voi pensano, ma è impossibile resistere a certi impulsi. Qui vediamo un ragazzo in condizioni davvero, ha sofferto tantissimo, eppure egli vince su questa tentazione. Egli ha vinto, egli è riuscito a respingerlo. Egli dice no, conferma il no, ma poi c'è una frase che mi ha sempre colpito. Non acconsentì non solo ad unirsi, ma poi c'è un'espressione, e nemmeno a stare con lei. Che cosa significa questo? Che a volte le situazioni peccaminose ce le creiamo noi, vivendo o intrattenendoci in situazioni a rischio. Vi faccio un esempio. Davide, sulla terrazza del suo palazzo, vide quella donna che faceva il bagno. Quella era una situazione a rischio. È normale che se il tuo nutrimento è un nutrimento malvagio, è un nutrimento tossico, è un nutrimento impuro, quelle sono situazioni a rischio. Giuseppe non si trattenne con lei, evitò tutte quelle circostanze che avrebbero potuto mettere in pericolo la sua integrità. E qui vediamo un frutto dello Spirito di Dio. Qual è secondo voi il frutto che Giuseppe ci dimostra, insieme a tanti altri frutti? L'autocontrollo. Egli sa possedere il suo corpo in santità ed onore. Dice no, conferma il no. Versetto 11. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro, lì non c'era nessuno della gente di casa, e allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: unisciti a me, imperativo, ancora una volta. Ma egli le lasciò la veste in mano e fuggì. Questa fu la terza fase del rifiuto di Giuseppe. Egli dimostrò il no. Non fu un rifiuto timido. Dopo aver detto no, dopo aver confermato il no, nel fuggire e nel lasciare tutto lì, egli dimostra categoricamente che egli non si piegherà mai al peccato. Ma c'è un passo bellissimo nella parola di Dio, nell'Epistola dei Corinzi, che dice: Dio è fedele, no? Che con la tentazione vi darà anche cosa? La via d'uscita, è vero, è bellissima questa. Poi dice pure che non saremo tentati oltre le nostre forze, perché Dio è fedele, Dio conosce le mie forze. E qual è stata la via d'uscita di Giuseppe per uscire definitivamente da questa tentazione? Fuggì? Ma Dio gli diede una via d'uscita ancora maggiore. Sapete quale fu? La prigione. A volte le vie d'uscita che il Signore ci mette davanti forse non ci piacciono, ma sono definitive. Egli ci libera completamente e definitivamente. Ma anche in questo Dio aveva un piano. Avete visto che cosa ha fatto questa donna? Indispettita dal rifiuto di Giuseppe, che cosa ha fatto? Qual è la persecuzione che a volte noi credenti subiamo? Cosa ha fatto questa donna? Ha gridato, ha chiamato quelli di casa, ha mentito, ma in poche parole che cosa ha fatto? Ha distrutto la reputazione di Giuseppe. Completamente. L'ha perseguitata a tal punto da tenersi la veste e da mentire davanti a suo marito affinché egli fosse punito a dovere. Vincere in condizioni difficili è possibile. La prova, la tentazione, la persecuzione. Ma alla fine abbiamo iniziato questo capitolo con quale frase? Ma il Signore era con Giuseppe. E con quale frase termina questo capitolo? Ma il Signore era con Giuseppe. E questa è una delle verità più incoraggianti per noi oggi, affinché ognuno di noi possa essere un buon amministratore della propria vita, della propria persona, del proprio corpo, abbiamo detto, e possa essere un uomo fedele in ogni circostanza, affinché il nome del Signore sia onorato sempre. E se la via d'uscita che il Signore ci darà ci sembrerà quasi una punizione, avete visto Giuseppe, ogni volta che faceva una cosa giusta le cose peggioravano, ma Dio ti sta forgiando per un piano particolare. E sapete, quando ogni volta che si presenterà l'occasione e voi vincerete, voi avrete una soddisfazione, una forza, una voglia di lodare il Signore, una voglia di glorificarlo, una voglia di andare sempre avanti, di servirlo, che nessuno mai, nemmeno le catene della prigione, vi potranno togliere. Vogliamo essere queste persone? Vogliamo vincere in condizioni difficili? Non dire che è impossibile, perché abbiamo visto che Dio ti darà la forza di affrontare ogni circostanza. Dio ti darà la forza di vincere anche su quelle, gli istinti del proprio corpo che a volte ti fanno tanto soffrire. E poi vi voglio dire una cosa pratica. Ogni volta che voi abituate il vostro corpo a certe sensazioni, in voi si innesca un meccanismo che si autoalimenta. E ci sono dei neurotrasmettitori, delle sostanze chimiche nel vostro corpo che vi faranno fare sempre la stessa cosa, come un circolo chiuso. E ogni volta che tu tenterai, sarai pieno di queste sostanze che produce il tuo corpo e ti sembrerà sempre più difficile resistere, sempre più difficile. Come faccio la soluzione? Termino Gino. Devi preservare la prima cosa i tuoi occhi. Perché il Signore dice che se ciò che è in luce è te è tenebre, allora grandi saranno le tue tenebre. Tu devi preservare i tuoi occhi, il tuo tempo. Oggi Satana ha inventato qualcosa che è a portata di mano sempre. Ogni cosa, facciamone un buon uso. Tutto nella nostra vita deve onorare il Signore. È sempre più facile intrattenersi con lei, dice la Scrittura. Ma il Signore ci ha dato le possibilità e le armi per venirne fuori. Che il Signore ci aiuti ad onorarlo con tutto il nostro essere. Amen.